the game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
Benvenuti a tutte e a tutti. Sono le 18:35 minuti. Il quadro della giornata di oggi: riduzione per il secondo giorno consecutivo delle forniture di gas russo, i prezzi del gas che schizzano verso l'alto alimentando costi per le imprese, prezzi per i consumatori, poi l'inflazione che resta alta anche secondo gli ultimi dati italiani e porta le banche centrali ad aumentare il costo del denaro. Quella della Unione Europea, la Banca Centrale Europea lo farà nella prima settimana di luglio, ieri sera la decisione degli Stati Uniti, la Federal Reserve e oggi della Banca Centrale d'Inghilterra. In tutto questo contesto le borse reagiscono negativamente. Dicevamo, per il secondo giorno consecutivo Gazprom, la società statale russa, ha deciso di tagliare il volume delle forniture alla Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1, portando la riduzione complessiva in questi due giorni a circa il 60% del totale delle forniture. Per quanto riguarda l'Italia, dopo il calo delle consegne del 15% che era stato comunicato nella giornata di ieri, oggi Gazprom ha comunicato che sarà consegnato il 65% delle forniture che vengono richieste dall'Italia, in particolare dall'ENI. I prezzi del gas a fronte di queste strozzature nelle forniture sono schizzati verso l'alto anche nella giornata di oggi, fino a sfiorare i 150 euro per megawattora, quasi il doppio rispetto alle quotazioni di una settimana fa. Nel pomeriggio poi le quotazioni del gas si sono ridimensionate fino a scendere a quota 119 euro. E di questo meccanismo in particolare ha parlato poco fa, durante la conferenza stampa a Kiev, il capo del governo italiano Mario Draghi.
È vero che le forniture stanno diminuendo del 15, del 30%, poi sono girati vari numeri in vari giorni diversi, ma i prezzi sono aumentati del 15-30%, quindi le forniture sono diminuite, l'Europa in maggior difficoltà e la Russia incassa esattamente come prima, se non di più. Quindi è una strategia che va combattuta, va affrontata e combattuta.
Questo appunto Mario Draghi, una strategia che va combattuta, poi Draghi ha aggiunto che se ne occuperanno i leader europei nel prossimo Consiglio europeo. Ancora per il quadro della giornata, le reazioni che ci sono state sui mercati azionari: oggi le borse europee hanno chiuso tutte in rialzo con perdite intorno al 3% e hanno risentito in buona parte della caduta ancora in corso a Wall Street, dove i vari indici stanno perdendo tra il 2 e il 4%. Tutto questo accade appunto il giorno dopo la decisione della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, di aumentare il costo del denaro, i tassi di interesse negli Stati Uniti dello 0,75%, una misura questa che non si vedeva negli ultimi 30 anni. Quella della borsa americana è una caduta scontata oppure no? L'economista Luigi Guiso.
Ma diciamo scontato no, nel senso che già ieri per esempio il mercato americano in realtà aveva chiuso in rialzo, cioè il problema è come i mercati valutano e interpretano questo rincaro, questo aumento dei tassi di interesse. Per certi versi la reazione che c'è stata ieri, nonostante diciamo sia stata già valutata nella sua piena interezza, molto probabilmente quello che ha prevalso è il fatto che questo 0,75 di incremento nei tassi è stato letto come una risposta decisa da parte della Fed relativamente alla situazione economica degli Stati Uniti. Dopodiché avranno processato questa informazione e anche i processatori rapidi ci mettono un pochettino di tempo per valutare le potenziali conseguenze, quindi diciamo sono effetti contrastanti, perché un incremento dei tassi di quel tipo probabilmente quello che fa, diciamo, ha un effetto calmieratore sui prezzi, però questo avviene al costo di un rallentamento dell'economia, quindi molto probabilmente quello che stanno facendo, stanno anticipando un effetto che ieri non era stato ancora calcolato meglio, forse è stato sottostimato ieri o sovrastimato oggi, sul potenziale impatto recessivo dell'incremento dei tassi da parte delle banche centrali.
Professor Guiso, un rallentamento dell'economia che potrebbe presentare un rischio concreto di recessione, oppure quel rischio è soltanto ipotetico?
C'è ovviamente, nel senso adesso diciamo è anche reso più probabile proprio dalla risposta dei mercati. Tenga conto che negli Stati Uniti la metà degli americani hanno parte della propria ricchezza investita nel mercato azionario, soprattutto attraverso i fondi pensione, e questo inevitabilmente si riflette in un sistema come quello dove il risparmio pensionistico è in parte diciamo funziona come un investimento normale e si riflette direttamente sui bilanci familiari, e quindi diciamo questo forte calo dei mercati alla fine si riflette anche sul livello della domanda e sulle decisioni di spesa delle famiglie. Questo è uno dei canali attraverso cui queste impulsi di politica monetaria si trasmettono all'economia. Ora, graduarli è molto complicato, è difficile, però bisogna dire che probabilmente c'è anche una sovrareazione del mercato alla decisione di politica monetaria, nel senso che diciamo, parte del trading si fa anticipando che cosa fa il mercato, e se ti aspetti che gli altri vendano cerchi di vendere prima, e questo abbatte i corsi e diciamo, genera un sacco di fluttuazione nel mercato che dopo nei giorni successivi si riassorbe. Quindi diciamo c'è un mercato estremamente volatile. Cioè, se lei vede cali di 4 punti percentuali, oggi di 3 punti sotto fino a questo momento, cioè stiamo parlando di una volatilità estrema che è sintomo del fatto che c'è molta incertezza sul medio periodo. L'incertezza richiede tempo per essere assorbita, per essere digerita e per riportare i corsi a livelli più ragionevoli. Quindi non sarei sorpreso se nei prossimi giorni il mercato diciamo si ravvede parzialmente almeno e gli indici si riportano a livelli un pochettino più normali. Però sicuramente stiamo attraversando un periodo, e credo che questo durerà per un po', che relativamente alle quotazioni che prevalevano all'inizio dell'anno non ci ritorneremo nella prossima settimana o nel prossimo mese.
L'economista Luigi Guiso. Ora sentiamo l'opinione, il commento di un'altra economista, Anna Maria Simonazzi dell'Università La Sapienza di Roma, su quello che appare sempre di più come un mix preoccupante, un insieme di fattori di crisi che si stanno un po' addensando uno sull'altro a livello internazionale, a partire dalla guerra, l'invasione russa dell'Ucraina, il blocco delle forniture di gas, l'inflazione, la stretta monetaria delle banche centrali, i rischi di recessione e poi la carestia. Allora, su tutte queste questioni messe insieme ho chiesto appunto un commento ad Anna Maria Simonazzi.
Beh sì, certamente la situazione non è una situazione brillante, soprattutto per il fatto che non si può riuscire a prevedere una fine, cioè l'incertezza è l'ultimo fattore che rende tutto quanto esplosivo, perché non si può prevedere la fine della guerra in Ucraina e quindi non si può prevedere che cosa succederà al rifornimento di energia, di materie energetiche. Non è solo un problema di prezzo che alimenta l'inflazione, ma anche un vero e proprio problema adesso con le ultime mosse di Putin di rifornimenti. Di fronte a questa inflazione che aumenta con aspettative che si stanno adeguando all'aumento dell'inflazione, le banche centrali si trovano in un vero problema, nel senso che la banca centrale americana ha aumentato i tassi, anche perché si diceva l'inflazione là è non solo da costi ma anche un maggiore livello della domanda. Si cita il tasso di disoccupazione 3,8% negli Stati Uniti, anche se qualcuno fa notare che comunque il livello dell'occupazione è ancora più basso rispetto al 2019, pare che manchino parecchi milioni di lavoratori ancora sul mercato americano. Però, insomma, l'aumento del tasso di interesse della Fed rende poi difficile anche per la Banca Centrale Europea non fare niente, non solo perché l'inflazione anche in Europa è alta, ancorché da costi, ancora per il momento, ma perché poi se dall'altra parte aumentano i tassi e qui no, quello che succede è quello che abbiamo visto, il tasso di cambio euro-dollaro va giù. E è vero che il dollaro si sta apprezzando su tutte le valute, questo è un bene o un male? Per noi è un male perché tanto vuol dire che l'euro si sta deprezzando solo contro il dollaro, quindi non è un grandissimo vantaggio competitivo, ma soprattutto in queste condizioni è importazione di inflazione. Quindi la Banca Centrale Europea si trova a dover fare i conti con un'inflazione che per il momento è da costi in Europa, con altre banche centrali che aumentano i tassi e d'altra parte si ritrova, come abbiamo visto, con alcuni paesi che hanno un debito pubblico molto elevato e che un aumento dei tassi rende ancora più complicato servire.
Anna Maria Simonazzi, economista all'Università La Sapienza di Roma. Dicevamo in apertura di trasmissione che anche oggi da Mosca sono state decise nuove restrizioni nelle forniture di gas all'Europa, in particolare alla Germania e all'Italia. E allora, restando all'Italia, il governo Draghi sta compiendo un vero e proprio tour nelle capitali dei paesi produttori di idrocarburi per cercare di mettere una toppa ai buchi che si aprono nelle forniture di gas russo. Ieri l'ultima tappa in ordine di tempo, quella del Presidente del Consiglio Draghi in Israele. Si può fare un bilancio di questo giro fatto da esponenti del governo italiano? In precedenza era stato il ministro degli esteri Di Maio a visitare alcune capitali. È possibile farne un bilancio, almeno finora, di questi viaggi alla ricerca delle risorse? Sono principalmente, se non esclusivamente, idrocarburi, fonti fossili. Filippo Taglieri ci prova ed è giornalista di Recommon.
Beh sì, è molto interessante perché si parla proprio di un vero e proprio tour de force, perché già nel mese di marzo c'erano stati viaggi non direttamente di Draghi, però di Cingolani e Di Maio nella Repubblica del Congo e in Angola. E Draghi, prima, dopo l'Egitto e prima di Israele, si era anche recato negli Stati Uniti e anche lì uno degli obiettivi era aumentare la percentuale di gas liquido da importare dagli States. Quindi il bilancio in questo momento ci fa vedere che l'Italia è alla continua ricerca di gas senza avere una vera e propria idea o una vera e propria strategia di quanto gas realmente necessitiamo, e inoltre senza avere una vera e propria, a quanto pare, strategia sulle dinamiche geopolitiche che poi si genereranno. Se noi pensiamo all'Algeria, che quindi è il primo dei viaggi in cui c'è stato Draghi in persona, l'Algeria non è un paese che può sostituire in toto il gas russo. L'Algeria già esporta tutto il gas che può esportare, quindi se ne esporta di più in Italia, stiamo parlando di 3 miliardi subito in forma via gasdotto, e 6 miliardi nel 2023, di cui 3 liquidi in forma liquida e 3 in forma via gasdotto, significa che questo gas non verrà venduto alla Spagna, e lì c'è tutta una questione geopolitica, una situazione geopolitica molto tesa in questo momento fra Marocco, Algeria e Spagna, e anche quello è un problema. Per non parlare dell'Egitto, riuscire ad andare a Israele in questo momento e facilitare, come ha fatto Draghi, l'accordo trilaterale fra Unione Europea, Israele e Egitto, con il sottotesto del quale ancora non sappiamo niente, però del futuro del progetto del gasdotto EastMed, che dovrebbe collegare Israele a Cipro, alla Grecia e finalmente l'Italia, può generare altre tensioni geopolitiche. Infatti il tour del gas di Draghi si concluderà ovviamente in Turchia, perché è un altro player molto attivo nel mondo del gas. Ricordiamo che il corridoio sud del gas, di cui fa parte il TAP, passa per gran parte in Turchia, e il player turco è molto importante nella delicata situazione tra Cipro greca, Cipro turca, e con Israele, con il quale storicamente ci sono rapporti altalenanti.
Una cosa che ti chiedo è se secondo te, secondo le informazioni che hai a disposizione, si può, è possibile una quantificazione in percentuale del fabbisogno complessivo di gas e di petrolio che può arrivare come risultato di questi viaggi, oppure neanche il governo ha ancora calcolato questa percentuale?
Orientativamente direi che nel breve periodo non potremmo ovviamente colmare il gas russo. Probabilmente adesso non sono chiari gli accordi che si sono fatti negli accordi trilaterali fra Unione Europea, Israele e Egitto. Non è chiaro quanta di questa parte del gas che l'Europa prenderà via nave andrà in Italia. Gli unici accordi di cui abbiamo i quantitativi, come ho detto prima, sono quelli con l'Algeria, però sono stati confermati gli accordi con Congo, Angola, sono in contrattazione quelli col Mozambico, però sono tutte estrazioni futuribili, cioè non è gas che arriverà subito. Gli unici accordi che sembrano più concreti, cioè che potranno aumentare effettivamente i quantitativi da subito, sono con gli Stati Uniti e con il Qatar. In questo momento questi sono i tre paesi dai quali possiamo aumentare le importazioni subito. Il problema è che in un momento come questo, nel quale c'è una nuova finanza pubblica sia a livello italiano che a livello europeo, quindi si sono tra virgolette aperti i rubinetti, sarebbe proprio il momento per pensare a come risparmiare sul consumo di gas, a come diminuire il consumo di gas, perché tutti i contratti nuovi, sia di breve che di lungo periodo, che si stanno facendo con questi paesi, hanno un livello di prezzo del gas al metro cubo che si attesta al valore di adesso o superiore al valore di adesso. Quindi i prezzi del gas non torneranno mai più quelli di una volta.
Filippo Taglieri, un'ultima domanda che voglio farti. Tu lo citavi prima, il progetto del gasdotto EastMed, un progetto appunto che prevede investimenti di quantità notevoli di denaro, si parla di 6 miliardi di dollari di investimento. Se ne è parlato molto ancora in queste ore a seguito del viaggio di Draghi in Israele, e su questo sono girate cifre abbastanza diverse tra di loro. Di che cosa si tratta, Filippo?
Ma la cosa che secondo noi è risultata disdicevole è il fatto che il viaggio di Draghi in Israele è servito a molti media a spingere nuovamente questa grande opera del gasdotto EastMed, che è un'opera faraonica di 1900 chilometri, che dovrà sfidare molte leggi della fisica, perché i dislivelli nell'est Mediterraneo sono enormi, quindi è un'opera molto complessa da costruire, e soprattutto è un gasdotto che inizierebbe a lavorare nel 2030, proprio quando bisognerebbe smettere con il gas. e tutti i media italiani, cioè la maggior parte dei media mainstream italiani, ha spinto questa rinascita di questo progetto EastMed, anche giustificandola, come ha fatto il Sole 24 Ore, con l'incremento di finanziatori privati di quest'opera. E in realtà in questo caso è stato travisato un dato, che era il finanziamento del progetto Leviathan, che sono dei pozzi in mare Israele, con il finanziamento del gasdotto EastMed, che sono due opere diverse. Una è un'opera di un gasdotto e un'altra sono dei pozzi in mare, quindi si è provato a forzare un po' l'opinione pubblica sull'importanza di fare questo gasdotto che, ripeto, semmai sarà costruito fuori tempo massimo.
Filippo Taglieri di Recommon, grazie per essere stato con me stasera, buona serata e a presto.
Grazie a voi, a tutte e a tutti, buona serata.
The Game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
Andiamo qui alle 18.56, la linea tra poco va ad Esteri, Sciauchi Senussi. Noi ci risentiamo domani alle 18.35, una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!